Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
E apriamo gli occhi al prossimo, soprattutto al fraterno dimenticato ed escluso, ai lazzari che giacciono nella nostra porta. Lì punta la lente di ingrandimento della Chiesa, che il Signore ci liberi da rivolgerla verso di noi, ci distolga dagli oropelli che distraggono, dagli interessi e dai privilegi, dagli attaccamenti al potere e alla gloria, dalla seduzione dello spirito del mondo. La nostra Madre Chiesa guarda in particolare a quella parte dell'umanità che soffre e piange, perché sa che queste persone le appartengono per diritto evangelico. Per diritto, anche per dovere evangelico, perché è il nostro compito prenderci cura della vera ricchezza che sono i poveri.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo riascoltato in apertura un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato domenica scorsa, 13 novembre, nella Basilica Vaticana, celebrando la Santa Messa in occasione del Giubileo delle persone socialmente escluse. Un passaggio che introduce bene l'argomento che tratteremo nella prima parte del nostro incontro. Parleremo infatti della straordinaria figura di un santo originario dell'Italia meridionale, per l'esattezza della Calabria, patrono della Calabria, un santo che nella sua vita si è più volte schierato proprio a fianco degli ultimi, degli oppressi, dei poveri del suo tempo, scontrandosi anche con i potenti di allora. Parliamo di San Francesco di Paola, eremita, fondatore dell'Ordine dei Minimi. Tra pochi giorni, per l'esattezza a partire dal 3 dicembre, la sua città natale, Paola, in provincia di Cosenza, ospiterà una mostra dedicata al grande santo, Jubileum Figurarum, 109 acquerelli del maestro Giacomo Vercillo che raccontano la vita e i miracoli di San Francesco di Paola, una mostra itinerante che sarà ospitata nella città natale di San Francesco di Paola in occasione del 600° anniversario della nascita del grande santo. Ci parla della mostra l'autore, il maestro Giacomo Vercillo.
La mostra è nata il 2000, quindi sono 16 anni che va in giro per la Calabria, ma non solo, anche in Sicilia, approderà naturalmente anche a Malta all'anno nuovo, quindi è una mostra che comunque ha uno scopo soprattutto didattico, perché non tutti sanno la vita e i miracoli di San Francesco di Paola, si sanno i miracoli più importanti, però il santo in vita si dice che ha fatto oltre 500 miracoli, da morto chissà quanti. Allora io cosa ho fatto? Ho fatto una ricerca naturalmente per quanto riguarda la vita del santo, il nostro santo patrono, e naturalmente ho, con queste notizie, poi realizzato questi acquerelli, che sono acquerelli di ricerca, acquerelli naturalmente lavorati con i pigmenti classici e moderni, e naturalmente soprattutto per un acquerello è la scelta della carta. Poi cosa ho fatto? Su varie carte che comunque ho avuto modo di apprezzare, ho scelto quella che comunque mi si risulta meglio, perché in effetti l'acquerello non permette eventuali errori, perché l'acquerello, essendo trasparente, quindi deve essere quello il segno. Certo, ha una base comunque di disegno, perché un artista si ritiene completo se ha il disegno sotto. Certo, arrivando poi a realizzare 109 opere non è facile, è stato un anno di lavoro per riuscire ad illustrare la vita e i miracoli di San Francesco di Paola.
L'ultimo acquerello che lei ha realizzato, maestro Vercillo, il numero 109, che si è aggiunto di recente agli altri acquerelli, arricchendo questa carrellata di raffigurazioni della vita e dei miracoli di San Francesco di Paola, lo raffigura in una versione inedita, ovvero lo raffigura all'età di 2 anni. Come lo ha immaginato?
È vero. Allora, ricordando che quest'anno si festeggia il 600° della nascita del santo, ho pensato al santo da piccolo. E naturalmente, siccome la iconografia parla chiaro, parla di immagini note del nostro santo calabrese all'età di 5 o 6 anni, io ho realizzato, perché secondo me bisognava fare questa operazione soprattutto, cercare di diffondere anche un volto più giovane, ecco perché. E quindi ho rappresentato questa tavola numero 109 con la figura di San Francesco di Paola all'età di 2 anni. Poi ha comunque una particolarità, perché il bimbo Francesco Piccolo guarda verso sinistra, è come se guardasse diciamo fra 90 anni come poteva essere, cioè, quindi, perché il San Francesco con la barba guarda dall'altra parte, e nello stesso tempo il San Francesco grande, quindi da vecchio, guarda il piccolo naturalmente nel ricordo, ecco, di come poteva essere da piccolo.
Grazie al maestro Giacomo Vercillo, autore della mostra Jubileum Figurarum, 109 acquerelli di ricerca che raccontano la vita e i miracoli di San Francesco di Paola, una mostra itinerante, come abbiamo già ricordato. E allora, tra le varie città, i vari comuni che questa mostra ha visitato nel corso di questi anni, vogliamo conoscerne uno in particolare, sempre in provincia di Cosenza, dunque molto vicino alla città di Paola. Parliamo del comune di Altilia, nel quale è stata rinvenuta recentemente proprio un'effigie che raffigura il volto di San Francesco di Paola, segno del passaggio di San Francesco proprio in questo comune, come ci racconta il sindaco di Altilia, il dottor Pasquale De Rose.
Sì, Altilia è un paesino a pochi chilometri da Cosenza. Il borgo di Altilia, più felto, almeno questo dei dati storici che noi abbiamo rinvenuto, da San Francesco di Paola come un suo eremo preferito. E di recente, proprio nei pressi dell'ex convento dei Minimi Francescani, è venuta alla luce una grotta eremitica, con un affresco raffigurante il fraticello calabrese. L'immagine produce il suo volto. Il particolare ha indotto gli studiosi a ritenere che la grotta fu coeva alla sua esistenza, e che l'affresco fu realizzato da un anonimo frate dei Minimi, probabilmente per testimoniare come l'antro fosse stato il sito eremitico del drammaturgo.
Dunque un ritrovamento che ha un valore non solo per tutti i devoti di San Francesco di Paola, in particolare per gli abitanti di Altilia, ma un'opera che ha anche un valore artistico.
Sì, se tantissimo, tanto che adesso abbiamo interessato anche la sovrintendenza delle belle arti di Cosenza, hanno eseguito già dei lavori di salvaguardia dell'immagine riscontrata nella grotta, proprio grotta scavata nella roccia di Altilia, nella pietra tufacea. Altilia è famosa anche per la scuola degli Scarpellini, che tanto ha dato all'Italia meridionale della costruzione dei portali, delle chiese, delle cattedrali e anche degli antichi palazzi baronali non solo del nostro comune, ma di tanti comuni della Calabria.
Per chiudere, dottor De Rose, tra le iniziative organizzate in occasione dei 600 anni dalla nascita di San Francesco di Paola, ce ne sono alcune che vedono protagonisti proprio i giovani?
Sicuramente sì, 30 giovani del nostro paese con questo progetto che abbiamo avuto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri stanno lavorando per 2 anni, continuerà ancora il progetto, si stanno regolarmente a un progetto retribuito, sono giovani studenti universitari, diplomati e laureati che stanno facendo le ricerche e stanno rimettendo a posto la biblioteca comunale che sarà a posto ognuno, ogni studente, anche gli studenti delle scuole superiori, delle scuole medie, delle scuole elementari, stanno usufruendo di questo patrimonio librario, tant'è che abbiamo promosso anche queste visite guidate nella grotta di San Francesco e le scuole della provincia di Cosenza hanno fatto tappa in Altiria, proprio nella grotta di San Francesco.
Grazie al dottor Pasquale De Rose, sindaco di Altiria in provincia di Cosenza, per essere stato con noi.
Grazie.
Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la 34esima domenica del tempo ordinario. Vivremo la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
In questa prossima domenica di Cristo Re, noi abbiamo due testi che si illuminano reciprocamente in una maniera sorprendente, perché noi vediamo nella prima lettura, il secondo libro di Samuele, l'incoronazione di Davide come re di Israele. Davide è il re per eccellenza, Davide sarà l'immagine proprio della regalità in tutto l'Antico Testamento, c'è una centralità di Davide proprio in tutti i testi veterotestamentari che tendono a questo personaggio, e si dice di lui qualcosa che richiama una sorta di governo, di autorità, di forza, di autoaffermazione in un certo senso. Ecco, si dice di lui che è il vero re di Israele, perché già prima, quando c'era un altro re, Saul, lui già pasceva il popolo Israele. Ecco, quindi c'è un'espressione proprio di governo come cura del pastore verso le sue pecore, è però comunque un'immagine di successo, tutti gli riconoscono questa realtà, e invece nel Vangelo nessuno gliela riconosce a Gesù Cristo. Davide è solamente un'ombra di una realtà che vedremo compiuta nel Signore Gesù, ma è impressionante che nessuno dice di Gesù veramente: sì, tu sei il re, è vero, è evidente che tu lo sei. Mentre nella prima lettura c'è questa affermazione degli anziani, qui ci stanno i capi che dicono: ma se lui fosse il re dei giudei, se fosse il capo del nostro popolo, ma avrebbe ben altro esito. Infatti il popolo sta a vedere e i capi emettono questa sentenza: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui, il Cristo di Dio, l'eletto. Ecco, Gesù farà questa cosa molto strana: non salverà se stesso. Ciò che sembra essere in contraddizione è in realtà in perfetta continuità. Perché gli anziani riconoscono a Davide che è il re? Perché lui si occupa del popolo, lo conduce. Che cosa farà Gesù? Non salverà se stesso. Certo, deve salvare noi. Dovrà in un certo senso scegliere per quella grottesca ma realissima opzione che abbiamo tutti in ogni singolo atto di amore: decidere se occuparci del nostro ego occuparci del tu, dell'altro. Decidere se essere chi si fa i fatti propri, si fa tornare i conti, oppure aprirsi all'opera che Dio può fare in noi verso l'altro. Se io sono di Dio, io non pascolo più me stesso. Io mi occupo di chi Dio mi dà da amare, di colui che dovrò amare perché Dio me lo ha regalato. E infatti questa discontinuità dove risiede? Nella nostra idea di re. Non è che c'è contraddizione fra questi due testi, è che noi vogliamo un re che è una proiezione del nostro successo. Noi vogliamo che il re non sia uno che ci pascoli veramente, che si occupi veramente di noi, ma uno che ci faccia da modello di umanità realizzata, perfetta, senza limiti, perché noi non siamo orientati, purtroppo, all'amore, se non profondamente. Quando invece viviamo superficialmente, siamo orientati al successo, siamo orientati alla nostra autoaffermazione. Ecco, in questa domenica appare il re, a termine di questo anno liturgico, che ci insegna la strada che ci pasce verso l'amore, che ci pasce verso il paradiso, di cui questo testo parlerà esplicitamente. Lui non è un re per farci arrivare in testa alle classifiche, lui è un re per farci entrare nel paradiso. Questo è il tema, questo è il punto. Infatti tutto l'anno liturgico che ha questo compimento in questa festa, che attribuisce a Cristo una potenza, una signoria sull'universo intero, è ben strana se noi la misuriamo con la storia umana, che sembra tutta organizzata attorno alla forza, attorno alla violenza, attorno al sopruso, all'affermazione di sé. Il punto è che tutto questo è profondamente mondano, è profondamente terreno. Tutti i regni muoiono, tutti i regni sbattono contro la realtà della povertà umana. Solo questo re sa far arrivare l'uomo oltre il suo limite più profondo, il suo nulla, la sua contingenza, la sua incompletezza, lo sa fare entrare nel paradiso. Non seguo Gesù Cristo perché mi darà successo, non seguo Gesù Cristo perché mi darà possesso, non seguo Gesù Cristo perché mi darà tranquillità e compimento delle mie aspettative. Seguo Gesù Cristo perché mi insegna che più importante dell'affermazione affettiva del successo mondano c'è l'aver amato, che è molto più importante, il poter aprire il cuore all'amore, che molto più che il possesso c'è l'arte di regalare e condividere ed entrare nella comunione con il prossimo, che molto di più del mio progetto, che è sempre un progetto di comfort, di benessere, io ho bisogno di essere condotto a quella felice scomodità che è il servizio. Se non so servire, se non so condividere, se non so perdermi per amore dell'altro, io non sono uomo. Che cosa curiosa. Noi crediamo che l'uomo è quando ha, quando si afferma, quando è, quando ha, quando si afferma, quando vede realizzati i suoi progetti. L'uomo è quando perde se stesso per amore. L'esperienza umana dell'innamoramento è una base nitida per capire qual è la felicità. L'innamoramento, che è un'esperienza così naturale e nello stesso tempo così straordinaria, è una perdita di sé. Se diventa amore adulto, diventa capacità di piegare i propri progetti, diventa capacità di condividere le proprie cose, diventa capacità di dare se stessi per amore. Ecco, chi è il re? Questo uomo crocifisso, da tutti disprezzato, che risponde con amore e che però possiede la più grande delle mete da poter condividere con tutti noi. Oggi, dice questo disprezzato, questo povero, questo scartato che è il Signore Gesù, oggi sarai con me nel paradiso. Questo è ciò che questo re sa dare, sa condurre il suo popolo alla meta esatta, alla meta vera della vita umana.
Non portatemi via il figlio, o cadranno le vostre capanne, o cesseranno i vostri figli. Lasciatelo stare. Egli ha riempito tutti i deserti. Non isolatelo sopra una croce. Non fate di lui un uomo solo. Ogni parte di lui è nelle vostre anime. Non spezzatelo come un pane. Dio, portami via, lontano. Io sono una madre che oramai muore là, vicino alla croce. Se Gesù diventò l'uomo per eccellenza, come poté mangiare anche la sua morte? Egli la divorò a larghi sorsi. Egli prese le sue labbra. Egli le baciò senza timore. Egli fu il supremo amante della morte. E fu uomo profeta che in vita conobbe morte e risurrezione in un giubilo di Pasqua che lo fece re. Ecco chi era mio figlio. Un duro grano d'amore.
Erano versi di Alda Merini, letti per noi da Franca Salerno. Io mi fermo qui, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma Cura di Angela Ambrogetti, dedicato all'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.